Laureando. Buon pomeriggio e benvenuti alla quarta puntata dei Laureando. Come tutte le puntate racconteremo un film di ieri e un film di oggi. Se volete seguirci siamo su Facebook nella fanpage chiamata originalmente Il Laureando. Di ieri, di cui parleremo oggi, è I Vitelloni di Federico Fellini. Allora, partiamo dal contesto storico. Siamo nel 1953. Per gli ultra fan del comunismo della falce e del martello muore Joseph Stalin. Inoltre, James Watson e Francis Crick scoprono la struttura doppia elica del DNA. Per la prima volta viene proiettato un film in CinemaScope. Per quelli che non lo sanno, lo diremo nel glossario cos'è il CinemaScope. E il primo film in CinemaScope è The Robe. Allora, parliamo del film. Il film I Vitelloni è il terzo film di Federico Fellini. In realtà è il secondo. No, non sono malato di schizofrenia. E che molti attribuiscono I Vitelloni come terzo film di Fellini, quando in realtà dovrebbe essere il secondo, dato che il primo era in coregia con Alberto Lattuada. Allora, terzo film di Federico Fellini, qual era il secondo? Lo scoprirete. No, scherzo, era Lo Sceicco Bianco. Questo film dei Vitelloni perché l'abbiamo scelto? Beh, perché è ancora a distanza di 60 anni, 70 anni, 50, non, la matematica non è il mio forte, è un film che fotografa la nostra generazione. Se vedrete questo film, capirete quanto tra quei Vitelloni e la generazione NEET, cioè di quelli che non lavorano e non studiano, non ci sia poi così tanta differenza. Ma partiamo quindi dagli attori che fanno parte di questo film. Ma prima degli attori vi dico, perché Vitelloni? Allora, il termine Vitelloni è simile al nostro fancazzista, cioè era un'espressione che veniva usata a Pescara per designare quei ragazzi che non studiavano e non lavoravano, ma che, come i vitelli, girovagavano da un posto a un altro, che mangiavano per poi essere matati, i vitelloni, non i fancazzisti. Ennio Flaiano, grandissimo giornalista, fu lo sceneggiatore del film e quindi ispirò Fellini a usare questo termine per indicare una serie di ragazzi che non avevano alcuno scopo nella vita, colpa della disoccupazione e di altre problematiche, non lavorava e non studiava, quindi non aveva un futuro certo subito dopo la guerra. Fellini sposta da Pescara a un altro posto imprecisato d'Italia. Molti dicono Rimini perché il regista era di Rimini e anche il proprietario della voce nasale che vi sta parlando è della stessa bellissima città, perché anch'essa era una provincia. Però la gran parte delle scene vennero girate addirittura a Ostia, quindi non c'è una vera e propria localizzazione del posto. A parte io che mi incespico, vi dico che gli attori sono Alberto Soldi, Leopoldo Trieste, Franco Farbizzi e Riccardo Fellini. Questi nomi possono non dirvi niente, ma se a questi nomi aggiungo una qualità, ciascuno di un vitellone, forse riuscirete a capire quando vedrete il film. Allora, partiamo da Alberto Sordi. Alberto Sordi, che abbiamo già citato in Un americano a Roma, film del 54, eccetera, in questo caso fa la parte dell'infantile, il componente dei vitelloni che è meno preoccupato del proprio futuro e che si appoggia sulla propria sorella Olga per poter andare avanti. Poi parliamo di Leopoldo Trieste, che insieme ad Alberto Sordi aveva girato il secondo o primo film di Federico Fellini, Lo Sceicco Bianco. Beh, Leopoldo Trieste fa la parte dell'intellettuale, che scrive commedie e si crede tutto questo che... E poi c'è il donnaiolo, interpretato da Franco Fabrizi, nessuna parentela con il grandissimo Aldo Fabrizi, che in questo caso viene doppiato da Nino Manfredi. Che se nessuno di voi si ricorderà chi è, potreste ricordarvelo pensando a Pane e Cioccolata o Linda il Brigadiere. Lui faceva la parte del brigadiere, non certo di Linda. Poi c'è il fratello di Federico Fellini, che è Riccardo Fellini, che fa la parte del giocatore incallito, pseudotenore. E poi c'è l'alter ego del protagonista, Monaldo. Monaldo fa la parte del vitellone però maturo, che apre dentro di sé una riflessione. Utilizza la sua coscienza per capire che la condotta di vita che sta portando avanti non porterà grandi frutti e quindi porterà ad un abbandono. Ma non vi anticipo niente. Quello che però vi anticipo e ripeterò come leitmotiv in tutta questa puntata sarà il ruolo di alter ego. Federico Fellini è un tipo di regista che è passato alla storia anche per inserire le sue parti autobiografiche nei film. Uno su tutti è appunto ambientarlo a Rimini. Perché dicevo alter ego del regista? Perché Fellini utilizzerà questo schema cinematografico nella maggior parte dei suoi film. Ora, in questo film il suo alter ego è interpretato da Franco Interlenghi, ma in altri film sarà Marcello Mastroianni. La caratteristica di alter ego per Fellini era molto importante perché voleva che lo spettatore si medesimasse nel protagonista. Quindi Franco Interlenghi, che molti di voi che saranno appassionati oppure meno, vi indico due titoli su tutti, aveva fatto Shusha, che è di Vittorio De Sica, il manifesto del neorealismo, ma era stato anche uno dei protagonisti del primo film di Don Camillo e Peppone, che originalmente era stato chiamato Don Camillo. Era comunque una faccia pulita in cui lo spettatore poteva immedesimarsi. Il regista, in questo caso Fellini, era talmente forte, la sua politica autoriale, la sua presenza all'interno del film si sente talmente tanto che il protagonista non poteva avere dei tratti così forti, perciò doveva essere trasparente, come poi disse Fellini. Una particolarità degli attori è che la quasi totalità dei nomi degli attori è la stessa dei nomi dei protagonisti. Alberto si chiama come Alberto Sordi, Leopoldo come Leopoldo Trieste, eccetera. Adesso, perché ho scelto questo film? Beh, ve l'ho già anticipato, perché in fondo non è cambiato molto, per colpa della disoccupazione, ma non solo per quello, ci sono i fancazzisti, soprattutto anche nelle nostre università. Prima si chiamavano vitelloni, oggi NEET, cioè Not in Education, Employment or Training. Un film che quindi può farci riflettere sulla nostra condizione e porci anche degli interrogativi. Ma passiamo alla trama. Ora, la trama non è che sia una trama sconvolgente, ma nel corso del film lo spettatore è invitato a riflettere sulla propria condizione, se è come i vitelloni, oppure riflettere sulle vicende dei protagonisti. I protagonisti si muovono su questo palcoscenico cinematografico, chiamiamolo così, e le loro azioni sono tutte legate alla loro dannazione. Il donnaiolo vivrà delle avventure con altre donne nonostante abbia la moglie e per questo ne pagherà le conseguenze. L'intellettuale che non sa se andare con la ragazza più giovane ma anche più stupida, Alberto che è l'infantile, quando non avrà più questo suo approvvigionamento, chiamiamolo così, cioè la sorella andrà via con un uomo sposato, non piangerà perché come la madre perché la sorella è andata via, ma perché non ha più soldi. Ecco, questo perdersi nelle proprie determinazioni è la chiave del film. Allora, per fare un paragone, si può dire che i vitelloni fanno un po' come noi: lezione, discoteca, cornetto caldo la mattina, partita di calcetto, TV, letto, eccetera. Ecco, senza fare il Savonarola di turno, un moralista da quattro soldi, vi lancio dal mio pulpito la seconda caratteristica del film: l'aspetto autobiografico. Ok, lo so, l'avete già risentito, ma ripetere non fa mai male. Ripetita iuvant, dicevano i latini, quindi con l'inglese e con il latino ho già dato per oggi. Allora, parliamo del finale. Sì, ho deciso di rovinarvi il finale, perché se non lo vedrete, almeno sapete come andrà a finire. Se lo vedrete, direte: ah, ma Andrea ha detto questa cosa. Sì, comunque io mi chiamo Andrea. Il protagonista alla fine, Monaldo, alter ego del regista, andrà via dalla provincia, perché capirà che questa routine continua è come rimanere in un limbo, tanto per citare Dante. Non se ne esce, né moralmente e né fisicamente, quindi l'unica via d'uscita è prendere il treno e fuggire dalla provincia. Quindi uscire dalla provincia, mentale o fisica che sia, è un processo necessario per passare alla vita adulta. Questa è una cosa che ha detto il mio amico Eric Fromm, che io sottoscrivo in pieno. Allora, parliamo però del film tecnicamente. Allora, la maggior parte delle persone con cui parlo mi dicono: io non riesco a vedere il film perché i film del passato mi annoiano, dormo, ho bisogno di dosi di caffeina. Beh, vi do un consiglio. Innanzitutto vedetevi subito prima la trama, sì, rovinatevela, non importa, non ci deve essere lo stupore di scoprire la trama fotogramma per fotogramma. Vedetevi prima la trama e poi godetevi il film. Vedete se è lento o meno. Questo film in particolare, Fellini bisogna dire una cosa. Non è un regista di tecnica come può essere Stanley Kubrick, Peter Jackson, eccetera. Certo, le immagini dei suoi film sono bellissime, ma non c'è la perfezione nella scena, nella posizione dei protagonisti, eccetera. Fellini, si può dire, in gergo è un regista di contenuto. Nei suoi film è forte la sceneggiatura. Cioè, i personaggi non sono bianchi o neri, ma sono ben caratterizzati. Ciascuno ha la propria sfumatura. Molto importante in Fellini la simbologia dei luoghi, dell'azione degli spettatori, delle situazioni che si creano. E poi, lo ripeto per la quarta volta, l'elemento autobiografico. Quindi, nei film di Fellini c'è molto della sua vita, gli ostacoli, le soluzioni che lui trova, che poi vedremo in un altro film di cui parleremo nelle prossime puntate, che è 8 e mezzo. Quindi è un po' simile alla politica degli autori della Nouvelle Vague, cioè, a parte la mia pronuncia in francese, la politica degli autori vuol dire basta fare i film in cui il regista non comunica niente, il regista è parte importante del film e decide quali sono le tematiche da trattare. Allora, parliamo però del film vero e proprio. Il film non è lento, anzi, è molto veloce, ci sono moltissime parti ironiche, autoironiche del protagonista, ovviamente c'è l'elemento autobiografico, però è un film che risente ancora del neorealismo. Fellini, possiamo dire che è il Caronte, il traghettatore che porta il cinema italiano dal neorealismo alla commedia all'italiana, anche se Fellini non si avvicinerà né mai a uno né l'altro, nell'altro genere cinematografico. Perciò perché dico che è vicino al neorealismo? Perché racconta molto bene le condizioni sociali di alcuni di loro. Uno su tutti di Fausto, il Latin Lover, che vive in una casa che non è molto, molto chic, molto ricca. I personaggi sono come i clown di un circo. La vita è come un circo fatto di personaggi, clown tristi che si agitano sul palcoscenico, per citare Shakespeare. Oggi sono molto, cito molto. E anche una cosa che si vede negli altri film, le macchiette. Uno su tutti, vi invito a vedere nel film il personaggio di Giudizio. E per chiudere, vi invito a vedere una scena ed una frase. Allora, la scena più importante, secondo me, per capire il percorso che compiono i protagonisti nel capire la loro situazione, si può dividere in due parti. Il finale, che vi ho già rovinato, ma soprattutto la scena del carnevale. I ragazzi festeggiano, i vitelloni festeggiano questo carnevale, chi vestendosi da donna, chi da moschettiere, eccetera. A un certo punto il più infantile, Alberto, interpretato da Alberto Sordi, capisce che la propria vita non ha poi così senso. Ma a differenza di Monaldo, l'alter ego di Federico Fellini, trasparente, abbiamo detto e ridetto, lui non cambierà mai la sua situazione, mentre il protagonista stia andando via. Ma ora la frase più bella del film, che è passata anche alla storia, è quella che sentiremo adesso.
Lavoratori!
Un film di oggi.
Il film di oggi è Io e te di Bernardo Bertolucci. Beh, Bernardo Bertolucci non ha bisogno di grandi presentazioni. Vi dico un po' di titoli: Novecento, L'ultimo imperatore e Ultimo tango a Parigi con l'immenso Marlon Brando. Di questo film non vi dirò molto, vi dirò che è ripreso dal romanzo di Niccolò Ammaniti, che si chiama originalmente Io e te, e Niccolò Ammaniti è lo stesso autore di Io non ho paura, film bellissimo di Gabriele Salvatores. Parliamo dei protagonisti. Thea Falco e Jacopo Olmo Antinori sono due protagonisti, i due protagonisti sono una rivelazione, perché entrambi sono credibili. La storia è semplice: un ragazzo che ha dei problemi a socializzare con gli altri ragazzi della sua età finge di andare in settimana bianca, ma si nasconde nella cantina di casa. L'incontro con la sorellastra eroinomane porterà a degli scenari imprevisti. Rapporto odio-amore? Ve lo farò scoprire. Vi do solo un'ultima chicca: il finale di questo film, da grande cinefilo che è Bernardo Bertolucci, è uguale a quello dei 400 colpi di François Truffaut. Se non conoscete 400 colpi di François Truffaut, vi consiglio di vederlo. Oppure digitare su YouTube scena finale 400 colpi di Truffaut.